Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Bentornata Silvia, bentornata Aisha, e dopo due mesi siamo finalmente felici di aprire questo TG con una buona notizia. Buonasera a tutti e tutte dal TG Sherwood. Dopo oltre un anno e mezzo di prigionia in Kenya è stata liberata Silvia Romano. La vicenda è da giorni sulle prime pagine di tutte le testate italiane e da almeno per questa settimana egemonizzato anche il dibattito politico, sottraendolo alle grinfie del Covid-19. Passateci questa espressione. Silvia torna in un paese che si riscopre per l'ennesima volta misogino, reazionario, sessista e patriarcale. Un paese che, possiamo dirlo tranquillamente, odia le donne, soprattutto le donne libere, un paese in cui spopolano giornalai, passateci questa espressione, che mercificano sempre più la sfera intima, che scambiano l'informazione con il sensazionalismo. E allora a far notizia è diventata la conversione all'Islam di Silvia Romano, si è fatta confusione tra Islam, fondamentalismo, il suo abito, il motivo vero presunto della sua scelta. E non stiamo parlando dei soliti, sempre vomitevoli, Libero, Il Giornale e compagnia bella, o i soliti pagliacci alla Vittorio Sgarbi, ma anche dei ben più autorevoli, per dire quantomeno tra virgolette, Repubblica o Corriere della Sera. La chicca di tutto questo, prendiamo questo episodio a mo' di esempio negativo, è rappresentata da Nicola Basso. Segnatevi questo nome, lo dico più lentamente: Nicola Basso, consigliere comunale leghista di Asolo in provincia di Treviso, che posta sul suo profilo Facebook un'immagine di Silvia aggiungendo il testo "Impiccatela". Bene, il post, perché solitamente meschinità e viltà vanno sempre a braccetto, è stato cancellato, ma gli screenshot fortunatamente stanno continuando a girare. Bene, questo scenario sembra l'esatto opposto dell'Italia della solidarietà e del mutualismo che abbiamo raccontato in questi mesi di pandemia. Ed effettivamente lo è l'opposto, smentendo sul piano materiale quel senso di unità artificiale, quel senso univoco di popolo che abbiamo sempre rifiutato e che è stato costruito in questi mesi di narrazioni tossiche. Bene, la vicenda di Silvia apre sicuramente tanti scenari. In primo luogo le debolezze ataviche, direi, della politica estera italiana, che sono state mascherate da quel circo mediatico che si è verificato a Fiumicino all'atterraggio di Silvia Romano e anche nel momento in cui è giunta la notizia della sua liberazione. Ricordate la conferenza stampa in diretta del Premier Conte, che ormai ci ha preso gusto a questo tipo di comunicazione. L'altra questione riguarda il ruolo determinante della Turchia, un ruolo che è stato confermato anche dalla vice ministra degli esteri Marina Sereni, la quale ha smentito lo stesso Di Maio, che nei giorni scorsi si è un po' dimenato proprio per cercare di salvaguardare, quantomeno dal punto di vista mediatico, l'indipendenza dei servizi italiani. In realtà il ruolo della Turchia lo possiamo leggere solamente analizzando gli interessi che sono sempre crescenti del regime di Erdogan nel Corno d'Africa e nel Mar Rosso, area che, assieme al suo alleato, ossia l'Oman, la Turchia sta contendendo al nemico storico Arabia Saudita, proprio grazie a un rapporto. Questa cosa l'abbiamo vista in tante situazioni di politica estera che hanno riguardato la Turchia, un rapporto sempre più organico con l'estremismo islamico, un estremismo islamico che sta avanzando in tutta l'Africa orientale. Bene, l'altra questione è il riscatto, e su questo bisogna fare chiarezza perché è una questione sempre scottante. Una questione che spesso non fa i conti con la realtà. Tutti gli stati, oggi c'è stata anche una dichiarazione dell'Unione Europea abbastanza sconcertata su questa ipotesi di riscatto, ma ha scritto bene Alberto Negri sulle pagine del manifesto e anche in altri articoli. Tutti gli stati pagano per liberare i propri cittadini in situazioni del genere. È una cosa che è stata sempre fatta e si continua a fare. E l'Italia, al di là del colore dei governi e della loro posizione nella comunità internazionale, lo ha fatto sistematicamente. Ma torniamo adesso a parlare della vicenda umana di Silvia, che in realtà è tutta politica. Tutto quello che si nasconde dietro gli attacchi di Silvia va preso in considerazione in un'ottica realmente complessiva, perché ci rappresenta lo specchio di un paese, anzi di una parte, quella che dicevamo prima, reazionaria, patriarcale, razzista, omofoba di questo paese, di questa Italia, che non si sta nascondendo in questi giorni. Bene, la giornalista freelance e scrittrice Chiara Zanini, in un pezzo molto bello apparso su Articolo 21, fa il parallelismo tra gli attacchi subiti da Silvia e quelli che hanno subito altre donne in questi ultimi anni, ad esempio Carola Rackete o Greta Thunberg. Bene, sentiamo il suo contributo e poi avremo anche un ulteriore contributo su questa vicenda.
Quello che abbiamo visto nelle ultime ore rispetto al caso di Aisha Romano, penso sia giusto chiamarla col nome che si è scelto, non è niente di diverso rispetto a quello che vediamo tutti i giorni nei confronti delle donne che si espongono. E abbiamo avuto degli esempi in tempi recenti con Greta Thunberg, perché si rivolge agli adulti e a tutti coloro che non hanno nessun interesse a rispettare l'ambiente, e lo fa nelle forme di una ragazza della sua età, quindi viene attaccata perché porta le treccine. L'abbiamo visto con Giovanna Botteri, che nel cui caso non si ascolta il suo giornalismo, ma si giudica l'aspetto con il quale si presenta in TV. Lo abbiamo visto nel caso di Carola Rackete, perché non sembra accettabile che una donna che ha salvato delle persone e ha dedicato settimane al prossimo si presenti alle autorità senza reggiseno. Sono numerosi gli esempi che abbiamo in questi mesi e che ci fanno capire come la narrazione di queste donne sia sempre tossica, e che questo paese in sostanza odia le donne, non accetta le loro scelte e trova dei pretesti per attaccarle. Io credo invece che in un periodo come quello che stiamo vivendo sia necessario che alcune si espongano per far parlare tutte, e questo è quello che abbiamo visto con la scelta di Aisha Romano, che probabilmente in questo momento preferirà dedicarsi di più ai suoi cari che non al dibattito pubblico, ma senz'altro abbiamo bisogno di persone che difendano le loro scelte, perché sono scelte che riguardano tutte.
E c'è chi ha continuato a parlare di Silvia ogni settimana durante questa lunga prigionia, mettendosi al di fuori del clamore mediatico, del gossip, del paternalismo giudicatore. Stiamo parlando della scrittrice Nicoletta Vallorani, che è docente dell'Università di Milano e redattrice di Sdiario, che ha raccontato ogni venerdì angosce, paure, silenzi di una vicenda che è iniziata ormai il lontano 20 novembre 2018. Sentiamo Nicoletta.
Allora, volevo precisare in apertura che il mio commento non va nella direzione di entrare nel merito specifico della vicenda. Io non conosco Silvia e non mi permetterei mai, anche se la conoscessi, di entrare nello specifico delle sue decisioni, delle sue reazioni e di quello che poi ha pensato, ritenuto e sta ritenendo giusto fare. Quello che vorrei dire è che in effetti io mi sono sentita, partendo da un sostanziale silenzio di tanti mezzi di comunicazione, di esprimere un parere su una faccenda specifica per alcune ragioni. Allora, il mio primo mestiere è insegnare all'università e io lavoro con i mediatori, ho molta consuetudine con i ragazzi, ho moltissima passione per quello che faccio. Negli ultimi anni ho avuto la sensazione che noi togliessimo i sogni a questi ragazzi. In tutte le occasioni in cui capitava di avere a che fare con un profilo importante, il profilo di una persona giovane che decideva di impegnarsi e di rischiare anche sulla sua pelle per perseguire i suoi sogni, noi adulti secondo me non abbiamo fatto il nostro mestiere, cioè abbiamo scelto più spesso un atteggiamento censorio e questo secondo me non va bene, quindi la prima motivazione era questa, volevo che in qualche modo una vicenda, una scelta importante che è stata fatta da una ragazza giovane dopo un percorso di studi che l'ha preparata a questo venisse valorizzata. La seconda questione è legata al senso della comunità, che secondo me è un'altra caratteristica che stiamo colpevolmente perdendo. Quest'idea cioè che facciamo parte tutti di una famiglia, no? Di una polis, nel senso etimologico del termine, come erano le polis greche, e dentro questa famiglia si suppone che ci sia una solidarietà, un'attenzione verso chi fa scelte importanti, una volontà anche di comprendere, perché poi l'attenzione non significa accettazione indiscriminata, ma sicuramente implica un atteggiamento, una volontà di capire. Allora, rispetto alla vicenda di Silvia Romano, mi sono trovata in difficoltà nel mio tentativo di comprendere, perché non arrivavano notizie, perché non se ne parlava, perché le testate giornalistiche che se ne occupavano erano molto poche e molto legate a questa forza nascosta che è rappresentata dalle organizzazioni non governative e dalle associazioni volontarie che fanno un lavoro pesantissimo e a mio parere molto importante proprio per la coesione della comunità e per questa necessità di restare umani in un mondo che diventa, a mio parere, rischia di diventare barbarico. E poi c'è una terza questione abbastanza importante, che è la questione del corpo delle donne. Le donne sono sicuramente più vulnerabili nel contesto di ogni comunità, vulnerabili e violate, e sono soprattutto legate a un corpo che viene esibito costantemente, che viene celebrato, censurato sulla base di canoni molto stereotipati. Allora basta vedere che cosa sta succedendo adesso al ritorno di Silvia Romano dopo 18 mesi di prigionia, basta considerare semplicemente il fatto che un abito e una frase sono stati sufficienti a sentirsi in diritto di formulare giudizi veramente terribili, assolutamente bestiali, a mio parere. Il paradosso è che dopo 18 mesi di prigionia, adesso Silvia Romano è più in pericolo nel suo paese di quanto non lo fosse stato, forse, durante la prigionia. In ogni caso si è reso necessario l'intervento della magistratura per evitare che le venisse fatto del male. Allora, di tutte queste cose bisogna essere in grado di parlare in modo equilibrato, non per slogan e non per insulti. Quindi io voglio continuare ad andare in questa direzione per la vicenda di Silvia Romano come per tutte le altre vicende simili.
Come avete visto nel video della regia, torniamo adesso a occuparci di politica nazionale. Iniziato alle 17 con ben 3 ore di ritardo rispetto all'orario previsto, il Consiglio dei Ministri in cui si discute il cosiddetto DL rilancio. Bene, tra le questioni più dibattute all'interno della maggioranza c'è quella della regolarizzazione delle persone migranti che, come al solito, sono trattati come merce di scambio nel mercato della politica. Il Movimento 5 Stelle ha addirittura messo sul piatto una revisione al ribasso del cosiddetto reddito di emergenza che comunque rimaneva una misura assolutamente inadeguata rispetto alla situazione e che ha sempre visto l'opposizione del PD pur di abbassare di molto la soglia di quella che neppure alle apparenze può apparire come una sanatoria. Proprio domani ci saranno presidi davanti alle prefetture di diverse città italiane lanciati dalla campagna Siamo qui, sanatoria subito. Una campagna che ha sempre contestato il principio secondo il quale la regolarizzazione debba essere subordinata al lavoro, cosa che infatti non andrebbe a intaccare la ricattabilità di questi soggetti. Sentiamo adesso il contributo di Marco Sirotti dell'associazione padovana Open Your Borders.
Nell'ambito della discussione sul decreto legge cosiddetto rilancio, che è un pacchetto da 55 miliardi di euro che il governo sta discutendo, oggi molto probabilmente si deciderà la sorte di centinaia di migliaia di persone che sono già sul territorio italiano da anni, che sono giunte qui, hanno trovato un lavoro oppure no, ma oggi si deciderà qual è la loro sorte. Non c'è nessuna sanatoria, il 5 Stelle si è fortissimamente espresso e ha bloccato per circa una settimana i lavori di questo Consiglio dei Ministri, proprio per evitare che si aprisse lo spazio di una sanatoria generalizzata. Queste sono state le parole usate da Luigi Di Maio nell'ambito di alcune trasmissioni televisive, proprio per indicare la volontà del 5 Stelle di focalizzare sulla figura del lavoratore e della lavoratrice, cioè delle colf badanti e degli agricoltori braccianti, le persone che sono da regolarizzare in modo da consentire il lavoro per circa 6 mesi. Questo significa che tra 6 mesi ci ritroveremo nelle condizioni identiche a ieri, ci troveremo con centinaia di migliaia di persone, circa 600.000 secondo gli studi delle fondazioni che studiano l'economia delle migrazioni, che studiano i diritti, quindi da diversi punti di vista l'ammontare, diciamo così, delle persone indicato in 600.000 individui che sono presenti da anni sul territorio italiano, che hanno lavorato, che non sono più in condizione di garantirsi una stabilità lavorativa come più nessuno lo è nel tempo dell'emergenza Covid-19. Queste persone non saranno in nessun modo recepite dall'ordinamento giuridico italiano perché semplicemente al 5 Stelle interessa mettere al centro il punto di vista del datore di lavoro. Di Maio parlava chiaramente di centralizzare l'attenzione sulle esigenze della classe imprenditoriale. Tutto questo nonostante il PD avesse cercato di gestire che far emergere il lavoro nero significa ridare dignità alle persone. La dignità si conquista con le lotte, la dignità si conquista con il radicamento sociale, la dignità non la dà un contratto di lavoro, la dignità non la dà il Parlamento, la dignità va riconosciuta a livello sociale.
Continuiamo con la politica nazionale. Lo scorso fine settimana è stato approvato un decreto che porta il nome del guardasigilli Bonafede, che impone ai tribunali di sorveglianza di rivalutare la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di 15 giorni dall'adozione del provvedimento e successivamente con cadenza mensile. Bonafede ha dunque cavalcato il dibattito che si era creato attorno alla scarcerazione di alcuni boss della criminalità organizzata per piazzare l'ennesimo colpo giustizialista. Sentiamo un commento della nostra Rossella Puca, che salutiamo affettuosamente.
Il decreto 10 maggio 2020 numero 29 in Gazzetta Ufficiale a seguito della firma del Presidente della Repubblica. Lo abbiamo conosciuto come decreto Bonafede, prendendo il nome dunque dal guardasigilli Alfonso, o anche detto in maniera meramente propagandistica come decreto acchiappa mafiosi. È un dispositivo che si inserisce in un contesto assolutamente da talk show in cui la politica ha cavalcato gli umori giornalistici e un po' il consenso populista. Un consenso che è stato dunque dettato da esigenze assolutamente legaliste, un po' manettare, che hanno stravolto proprio il senso della cosiddetta antimafia, cultura dell'antimafia. Partendo dai titoloni dei giornali che hanno prodotto un po' di questo polverone mediatico, tali giornali titolavano che 376 boss o comunque detenuti sottoposti a regime di carcere duro, sfruttando la manleva dell'epidemia e quindi dell'emergenza da coronavirus, avessero riacquisito la libertà. In realtà è un numero assolutamente stravolto, mendace. Solo 3 detenuti sottoposti a regime di carcere duro 41 bis sono stati scarcerati. Il numero a cui si faceva riferimento era omnicomprensivo di anche detenuti comunque attenzionati, ma non sottoposti a regime carcere duro, e più della metà di questi sono sottoposti a misura cautelare e quindi, se in questo paese ancora vale la Costituzione, presunti innocenti, perché l'articolo 27,2 della nostra carta specifica che un imputato non è colpevole sino a condanna definitiva. Partendo per gradi, il 1 aprile 2020 il procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha inoltrato una nota a tutti i procuratori generali per sollecitare delle misure diverse alla detenzione carceraria per evitare una ipotetica ecatombe, perché se il Covid avesse riaggiunto le nostre carceri sarebbe stata una strage, così come un po' è accaduta negli Stati Uniti d'America, dove si sono contate più di 20.000 presenze di positivi all'interno delle carceri e ha portato effettivamente a tanti morti. Effettivamente era una misura che doveva essere obbligatoriamente sollecitata, visto i numeri all'interno dei nostri istituti di pena. A febbraio 2020 parliamo di 61.000 detenuti, un numero che non è che si discosta grandemente da quei 63.000 che ci portarono alla condanna per sovraffollamento carcerario da parte della Corte Europea dei Diritti Umani. Ed è per questo che i magistrati di sorveglianza, sulle istanze ovviamente dei difensori, hanno provveduto alla scarcerazione, così come era prevista anche dai decreti precedenti di Bonafede, per quanti detenuti avessero una pena irrisoria da scontare o comunque detenuti un po' più deboli che avrebbero avuto dei problemi perché già con malattie o comunque patologie pregresse. Con questi interventi abbiamo avuto un meno 7.000 detenuti, con un totale quindi di 54.000 detenuti, che sono comunque superiori rispetto ai posti disponibili all'interno dei nostri istituti di pena, che sono invece 47.000. In questo contesto carcerario, che era utile specificare, questo polverone si è sollevato proprio perché in questo periodo finalmente si stava vedendo come la pena carceraria fosse ridotta a un'estrema ratio. E invece c'è stato un dietro front, perché il ministro della giustizia Bonafede ha quasi pensato di aver dato troppa fiducia in mano ai tribunali di sorveglianza, che guarda un po' hanno fatto uscire i boss. In realtà questo non è nient'altro che un espediente per ritornare e regredire quindi alla massima carcerizzazione delle pene, nonostante la pena detentiva, secondo le massime e gli ultimi orientamenti della Corte Costituzionale e Corte di Cassazione, devono essere estrema ratio. Questo decreto scarcerazioni che cosa fa? Introduce il controllo delle procure distrettuali antimafia e tradisce un po' la cultura poliziesca che lo anima, così come hanno detto le camere penali nel loro ultimo comunicato alquanto critico. Quindi nelle misure urgenti in materia di detenzione domiciliari o di differimento della pena o nelle misure di sostituzione della pena detentiva con le misure domiciliari si introduce il parere motivato e vincolante dell'accusa, quindi gli uffici dell'accusa che entrano in luogo dei magistrati, dei giudici terzi e imparziali, che sono quindi da questo decreto completamente esautorati. Probabilmente non si comprende bene la gravità di questo decreto, che fortunatamente è relegato a questa esigenza da Covid-19, però se fosse veramente così tradiremmo tutti i principi di diritto che riguardano l'imparzialità e la terzietà del giudice. Inserisci gli uffici di accusa nel procedimento decisionale sulla scarcerazione di un detenuto che è stato accusato da quei medesimi uffici, e quindi è grave. Ma è grave anche per altri motivi, perché ignora totalmente anche la voce del titolare del diritto di salute, cioè del detenuto, ed ignora totalmente anche il difensore. Gli unici attori in questo momento sono gli uffici dei pubblici ministeri, i procuratori, esautorando il giudice terzo imparziale e i difensori. È una grave lesione. E quindi anche i penalisti si sono espressi a riguardo, hanno specificato che questo decreto è una vergogna e che è degna dell'incultura del diritto e dell'infedeltà alla Costituzione che avvelena questo paese.
La scorsa settimana abbiamo annunciato con nostro grande rammarico che per la prima volta dopo tanti anni non si sarebbe svolto il Festival di Sherwood qui a Padova. In realtà non siamo qua per smentire questa notizia, purtroppo, ma oggi parliamo di una lettera aperta che è stata firmata dai tre grandi festival indipendenti del Nord Italia, appunto il Festival di Sherwood, la Festa di Radio Onda d'Urto e il Festival dell'Alta Felicità che si tiene in Valsusa. Una lettera che ha come obiettivo quello di aprire un confronto sul tema della musica live. L'intento è quello di cavalcare, in un certo senso, lo shock che ha colpito il settore della musica, dello spettacolo, per aprire una discussione pubblica e politica, direi, attorno a un sistema che era stato, che ora ormai insostenibile da diversi anni per i piccoli e medi organizzatori. Sentiamo Alex Favaretto, che è una delle anime degli organizzatori del Festival di Sherwood.
Cambiamo Musica è un progetto, una lettera che abbiamo scritto come Sherwood Festival, festa di Radio Onda d'Urto di Brescia, il festival dell'Alta Felicità della Valsusa, in cui poniamo un tot di questioni sul futuro del mondo della musica. Come in molti altri settori, il tornare alla normalità nella musica vuol dire non tornare a una situazione come era quella di prima. Infatti, già prima la musica live stava soffrendo vari aspetti che insomma la stavano uccidendo e soprattutto stava creando dei problemi ai festival indipendenti, ai festival sociali, come il nostro e come quello dei festival che appunto sono firmatari di questa lettera assieme a noi. In questa lettera trattiamo vari nodi critici di questo mondo, come possono essere la scarsa attenzione ai festival indipendenti, il prezzo dei biglietti in costante aumento, le pratiche di esclusività imposte agli artisti dalle multinazionali che stanno avvelenando questo mondo della musica, e poi tanti altri temi come il fatto che non ci sia nessuna tutela per i tecnici e i lavoratori dello spettacolo, l'imposizione dei canali di prevendita da parte delle agenzie e insomma tanti altri temi che secondo noi sono da affrontare subito. Dobbiamo sfruttare questo momento, per riuscire a creare un altro ragionamento, un ragionamento diverso sul mondo della musica, sul fare spettacoli, sul produrre live, perché insomma così la situazione non può andare avanti e il tornare alla normalità non è sicuramente il tornare a com'era prima.
Terminiamo questo TG con tre flash news. Tra oggi e domani si sono svolte o si svolgeranno diverse iniziative davanti alle sedi o davanti agli store dell'ENI per contestare le assemblee dei soci della multinazionale e anche dell'Enel che si terranno appunto domani. Si tratta di due dei colossi a partecipazione pubblica che con le loro scelte industriali basate sul fossile e su false produzioni green sono tra i maggiori responsabili del riscaldamento globale, oltre che responsabili della devastazione e del saccheggio di intere comunità e territori in Italia e nel mondo. Le iniziative sono state lanciate dalla rete per il clima fuori dal fossile, di cui si è svolta un'assemblea molto partecipata online sabato scorso. Venerdì invece ci saranno iniziative davanti alle sedi INPS che sono lanciate, queste invece dalla campagna per il reddito di quarantena verso un reddito universale. Si chiede all'INPS e al governo che vengano pagate subito le indennità del decreto Cura Italia, ma soprattutto che venga istituito un dispositivo di reddito che garantisca a tutti e tutte di vivere in una condizione quantomeno dignitosa, in quella che si preannuncia come la più grande crisi della storia del capitalismo. Chiudiamo invece con una brutta notizia, ossia domenica è morto il bassista dei Group Yorum, Ibrahim Gökçek. Ne avevamo parlato anche allo scorso TG, aveva interrotto dopo 322 giorni lo sciopero della fame, anche se le sue condizioni erano parse subito critiche. La protesta di Ibrahim aveva come obiettivo quello di denunciare il divieto di concerti imposto alla sua band ormai 5 anni fa e che era stato revocato dal governo turco la settimana scorsa. Ricordiamo che il 3 aprile era perso la vita anche la cantante della band Elin Bolek dopo 228 giorni di sciopero della fame. La morte di Ibrahim è l'ennesima morte causata da un regime che giorno dopo giorno diventa sempre più liberticida. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa puntata e anche di questa edizione, la seconda edizione del TG Sherwood. Innanzitutto ringrazio tutte le persone che ogni settimana rendono possibile questa produzione indipendente, una produzione che si interrompe per tornare ancora, speriamo, ancora più bella e ancora più interessante il prossimo ottobre. Ci aspettano dei mesi difficili, forse più difficili di quelli che ci siamo lasciati alle spalle, che abbiamo provato in qualche modo a raccontare, sempre consapevoli che costruire narrazioni critiche, narrazioni di parte come le nostre lo sono sempre state, è sempre un pezzetto di un meccanismo più ampio, un meccanismo di attivazione sociale e politica, un meccanismo di movimentazione di massa radicale. Per essere dentro la storia, questa storia bisogna saperla vivere, bisogna saperla aggredire, bisogna saperla cambiare. Questi mesi in cui il dolore e il lutto si mischia sempre di più con la rabbia ci dimostrano che nulla è ineluttabile, che quel vampiro succhiatore che si chiama capitalismo è avido ma non è invincibile. E se tutto questo può sembrare rivoluzionario, bene, noi siamo assolutamente contenti.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.